Buongiorno a tutti, due padri, due figli, due asinelli. Questo è il titolo che abbiamo dato a Mille Voci di oggi. 084 803 0707, annotate immediatamente il nostro numero di telefono perché sarà sicuramente un piacere ricevere anche le vostre telefonate per fare domande o per portare le vostre esperienze. Dunque, noi oggi parliamo di uno stacco, veramente che è uno stacco da tutto e anche se è per pochissimi giorni, da tutto abbiamo detto tranne che dalla natura. Si tratta di due padri che hanno deciso di trascorrere una brevissima vacanza di viaggio con i figli e con due asinelli. Questa idea è venuta a un sociologo e anche a uno scrittore, che hanno voluto davvero in questo modo progettare e vivere e concludere anche, tant'è vero che saranno qui a parlarne, un'avventura decisamente insolita, perché il loro è un modo originale per mettere alla prova anche indirettamente, sicuramente, un'amicizia anche fra due uomini e indirettamente anche per testare la paternità fuori da casa e dunque fuori anche dalle comodità della casa e, come dicevo anche durante il lancio, anche fuori dai controlli delle madri. E poi anche una bellissima occasione, e questo vedremo anche di condividerla, vediamo se ci convinceranno, per smantellare tanti pesantissimi luoghi comuni su un animale. Questo animale è appunto l'asinello. E allora, chissà, magari loro riusciranno, questi nostri ospiti, a convincerci a ridare la dovuta simpatia a questo animale che è decisamente trattato male, anche perché, guardiamo bene, rarissimamente si parla bene degli asini. Dunque, buongiorno e benvenuto a Claudio Visentin, che è qui nello studio con noi.
Buongiorno a tutti.
Che è docente all'Università della Svizzera Italiana e anche ideatore della Scuola del Viaggio in questa università. E benvenuto anche, ci sente al telefono, Andrea Bocconi.
Buongiorno.
Buongiorno, che è scrittore ed è psicoterapeuta. Dunque, due persone che due padri che hanno deciso questa cosa un po' folle anche, Claudio Visentin.
Sì, sì, un po' strana, ma alla fine che ha funzionato, perché io avevo un bambino che mi sembrava un po' in crisi, mi sembrava un po' perplesso, e così è nata questa idea di coinvolgerlo in un viaggio un po' diverso dal solito, e questo era il primo aspetto. E il secondo aspetto era un po' vedere come funzionava questo discorso del viaggio con i bambini, cioè che cosa succede se noi coinvolgiamo un bambino e poi anche una bambina in questo caso in un viaggio difficile, impegnativo, duro, fuori dal comune. Come reagisce? Come si comporta? È un peso in più, diciamo, una difficoltà aggiuntiva, o invece in qualche caso diventa anche una risorsa? Qua entrava in gioco un po' la curiosità anche dello studioso, diciamo.
Ecco, appunto, stavo dicendo, ma guardalo qui, è già ricercatore.
Ecco, già, è un po' la nostra deformazione professionale. E quindi è stato interessante anche studiare questo aspetto, che poi ha dato dei risultati interessanti.
E li vedremo. Andrea Bocconi, allora, a piedi da dove a dove? Siete partiti, se ho capito bene, il 18 di maggio e siete tornati a casa il 24.
Sì, siamo partiti da un casale, il Casale delle Crete, vicino a un paese che si chiama Scurcola Marzicana.
Siamo negli Abruzzi?
Negli Abruzzi, di cui ignoravo assolutamente l'esistenza.
Anche noi, sì.
Quella di quasi tutti i posti dove siamo passati, salvo Celano, il punto d'arrivo che conoscevo solo per motivi, diciamo, culturali, perché Tommaso da Celano era il biografo di San Francesco. Del resto io non sapevo quasi nulla di questo viaggio, mi sono affidato un po' incoscientemente a Claudio.
L'amicizia è così.
Che me lo aveva proposto, e certamente mi interessava molto l'idea di fare un viaggio con mia figlia. E poi qualsiasi proposta di viaggio tendo a rispondere sì, quindi il resto non ci avevo riflettuto.
Andrea Bocconi, mi dica come ha presentato questa idea a sua moglie.
Ho detto, vado via con Martina, Claudio e suo figlio e andiamo via con gli asini, molto semplicemente, ma già altre volte le ho presentate idee bizzarre, quindi mi sono portato dietro mia figlia negli Stati Uniti a un campionato di scherma quando aveva 4 anni, quindi...
È abituata a queste cose un po' insolite, questa figlia. Allora, ma Claudio Visentin,
sì,
facciamo una cosa anche giornalistica, lei è lo studioso, noi siamo i giornalisti,
okay.
Dov'è la notizia?
Beh, la notizia è che l'accoppiata professori e asini, che è una accoppiata strutturale, i due insomma dipendono l'uno dall'altro, i professori cercano di convincere degli studenti asini a essere meno asini e non ci riescono quasi mai. Qualche volta succede invece che un asino diventa professore lui, e questo crea parecchi problemi. La notizia era un po' questa, cioè che questa accoppiata professore asino si proponeva letteralmente, e quindi quello che si suppone essere i due estremi, insomma, tra l'intelligenza e l'asineria, appunto, si incontravano e condividevano un pezzo di strada abbastanza lungo, camminavano l'uno con le scarpe o con gli zoccoli di un altro, e ovviamente alla fine si finisce sempre per scoprire che i due estremi non sono più vicini di quanto si pensino, e che l'asino non è così asino e il professore non è così professore. Abbiamo avuto molto interesse mediatico, peraltro, e siamo stati molto seguiti. Ogni tanto avevamo dei problemi sotto la pioggia di collegarci con qualche radio che voleva sapere assolutamente cosa stessimo facendo e dove stessimo andando con i nostri asini e come stavano gli asini. Mi era chiaro fin dall'inizio che io e Andrea saremmo lentamente usciti di scena a favore dei bambini e degli asini, e in effetti è stato così, cioè Nino ed Eva, i due asinelli, sono diversi, specialmente Nino, questo soggetto caratteriale, non so Andrea che ricordo ne abbia a distanza di tempo, ma questo elemento veramente caratteriale è cresciuto sempre di più come il vero protagonista del viaggio. Noi abbiamo fatto un passo indietro, ma sono contento perché se lo meritano.
Andrea Bocconi, per lei invece, allora andiamo non solo cronologicamente a raccontare questa avventura, ma appunto alla fine, l'immagine che lei ha di questi animali così solitamente bistrattati è davvero cambiata?
Ma direi che prima non avevo quasi nessuna immagine, perché la realtà è che...
È questo il guaio degli asini, che proprio quasi quasi non li si guarda.
Sì, sostanzialmente la cosa strana, ripensandoci, che è una cosa così normale come fare un viaggio con gli asini, che era l'Italia degli anni 50 per intenderci, in cui tutti viaggiavano con l'asino, magari questo accade tuttora in tanti paesi vicini a noi, invece diventa un evento mediatico. La realtà è che il rapporto con un animale è praticamente assente dalla vita del cittadino, no? E anche questo mi interessava molto, che Martina, mia figlia, avesse per qualche giorno l'esperienza di doversi occupare di un animale, di doverci stabilire un'amichevole convivenza e di aiutarla ed esserne aiutata. Sotto questo aspetto io direi che non sono giunto ad amare gli asini, però a rispettarli sì, insomma sono personaggi con un loro carattere, con una...
E no, ma perché amarli no?
Amarli no, perché in realtà alla fine del viaggio mi sono chiesto, se io amo viaggiare a piedi, ho fatto altri viaggi a piedi.
Ha scritto anche libri interessanti, tra l'altro posso citare Di Buon Passo, se lei mi permette di inserire questa parentesi, Di Buon Passo.
La sollecito anche.
Edito da Guanda.
Sì. No, e ho fatto viaggi a piedi e caricarsi uno zaino e andare è in definitiva abbastanza semplice. Mentre portare con sé un asino che porta il tuo zaino è una strana complicazione alla fin fine, cioè dal punto di vista utilitaristico non è certo una grande idea, però in realtà è altro che si cerca, non è il vantaggio di avere l'asino che porta i bagagli, ma l'esperienza, insomma, di avere questo rapporto. E sono animali intanto piuttosto, hanno degli occhi molto comunicativi. Questo mi ha sempre colpito.
Questo è affascinante.
Sì, mi ha sempre colpito. Nel rivedere poi qualche foto dopo, mi ha colpito moltissimo vedere una foto che mi ha mandato Claudio, in cui, senza nessun intento ironico, ma mia figlia e l'asino hanno la stessa espressione mentre sono vicine.
E Martina è sicuramente neanche felice.
Sì, Martina l'ha apprezzato molto. Quindi tutto sommato non so se ripeterò l'esperienza, ma è come se avessi imparato qualche cosa di nuovo nella vita, e questo fa sempre piacere.
E poi in pochissimi giorni, oltretutto.
Sì, in pochissimi giorni, perché oddio, condurre un asino non è che ci voglia, sì. Non è come pilotare un aereo, insomma, si fa prima a imparare, però ha le sue complicazioni.
Noi dovremmo dire, Andrea, abbiamo fatto un corso, abbiamo imposto a chi ce le affittava un corso per diventare asinai in 4 ore, E però forse non bastava. No, io credo invece, io sono meno convinto che non lo ripeterò, un po' l'ho già ripetuto, perché gli asini li ho bazzicati nuovamente un poco la settimana scorsa, ma chiaramente rispetto al trekking puro il viaggio con l'asino è svantaggiato, è più lento, si va un po' più piano che a piedi, anche se è molto bello essere leggeri, è molto bello poter caricare un bambino quando è stanco, con i bambini sarebbe stato duro fare un trekking altrimenti puro, ma poi l'interesse non è tanto il trekking, l'asino è un catalizzatore, fa succedere delle cose. A me personalmente, più che la natura, i boschi e le montagne, noi eravamo in posti bellissimi da questo punto di vista, a me piaceva entrare nei paesi, andare nelle osterie e vedere cosa succede. A un certo punto, un giorno, Andrea lo ricorderà, siamo rimasti, volevamo farci aiutare da una signora che era affacciata al balcone a trovare la strada, e poi abbiamo scoperto che invece tutta la sua famiglia se n'era andata chiudendola in casa, e lei voleva aiuto da noi asinai dilettanti per cercare di uscire da casa sua. Ecco, tutte queste piccole cose.
No, ma deve farci capire meglio.
Era rimasta chiusa in casa perché tutti se n'erano andati chiudendola dentro, e quindi dal balcone sperava che noi con i nostri asini potessimo fare qualcosa.
Eppure questo vi è capitato.
Ci è capitato di tutto. Abbiamo avuto un vigile urbano che ha minacciato seriamente di multare gli asini per divieto di sosta.
Andrea Bocconi ce la racconti.
Ma dunque sì, avevamo parcheggiato gli asini di fronte a un bar, ero tutto fiero anzi di aver trovato un bel palo dove legarli, quando un vigile urbano si è avvicinato e ha detto voi non le potete mica lasciare qui, siete suscettibili di multa. E io la prima cosa che ho pensato, ho detto forse vale la pena di farci fare la multa, perché voglio vedere che cosa scrive sul verbale.
Se mette divieto di sosta asini. E poi prima si diceva perché l'asino. Ecco, io credo quando le cose stanno per scomparire ci pongono una domanda, cioè che valore avevo per te, no? Come diceva giustamente Andrea, l'asino era abituale e non destava domande ancora 30-40 anni fa. Oggi l'asino si sta estinguendo, come i più perfetti animali tropicali e i pappagalli col manto maculato e quant'altro volete, e quindi pone una domanda: non serve più a niente, non serve a coltivare la terra, non serve a trasportare le persone, non serve a trasportare le merci, e quindi lentamente stanno declinando. Basta pensare che sono passati, credo, da 1 milione in Italia di qualche decennio fa, c'era 1 milione d'asini ancora, e adesso sono 50.000, 40.000, stanno scendendo molto rapidamente. Quindi che cosa ci sto a fare io al mondo, ci chiede l'asino prima di scomparire. E insomma, nel piccolo, questo nostro viaggio secondo me dice che l'asino un senso ce l'ha, insomma.
E poi gli hanno anche dedicato comunque questi 3 asino days,
assolutamente, in inglese,
6, 7, 8 giugno, chissà cosa avranno capito. Vede che comunque resiste un po' di pregiudizio su questi asini. Certo che comunque, Claudio Visentin, voi mi avete portato anche alcune fotografie,
sì.
Un po' sono proprio anche gnucchi,
Sono particolari, nel senso l'asino è un soggetto fortemente volitivo. La prima cosa che noi abbiamo imparato è di non confondere l'asino col cavallo. Ecco, sono proprio 2 animali molto diversi. L'asino ha un carattere, una volontà ben precisa. Ad esempio non ama non vedere la strada. Non vuole nessuno davanti, vuole vedere dove va, e per questa ottima ragione non va mai indietro, perché andando indietro non vede dove va, quindi l'asino non ha la retromarcia. Questo nel corso di guida è emerso.
Quindi non può permettersi il passo falso.
Non può permettersi il passo falso, ma di passi falsi non ne fa, questo è il secondo aspetto. Se lui può vedere la strada e scegliere il suo percorso, è un 4x4 naturale veramente impressionante. Noi siamo scesi da dei pendii ripidissimi e fangosi, il nostro viaggio è stato un po' svalutato, sono stati 8 giorni, è stato corto, ma è stato terribile, ha diluviato tutto il tempo, ci sono state alluvioni, la montagna era piena di fango, e fa impressione vedere questo animale che guarda, sceglie, mette il piede. Ad esempio, davanti a una pozza un asino si ferma sempre e fa questo meraviglioso sondaggio con lo zoccolo della profondità della pozza stessa. Alla fine sarà asino, ma non è scemo, diceva, ecco. Quindi alla fine questa è un po' l'impressione che viene fuori. C'è un proverbio molto bello che dice finiscono in pellicceria più pelli di volpe che pelle d'asino. Ecco, forse varrebbe la pena di pensare un po' anche questo.
084 803 0707. Noi adesso ascoltiamo un disco, e intanto voi, se volete, ci telefonate, potete fare anche voi qualche domanda ai nostri ospiti. (0) 84 803 0707. Da soli con i propri figli, che cosa cambia? Perché davvero c'è tutto uno spostamento quanto si sposta tutto. Andrea Bocconi, qui faccio capo anche a lei, che è psicoterapeuta, e probabilmente queste esperienze lei le ha vissute personalmente e le conosce anche dai racconti dei propri pazienti.
Ma trovo che essere a tu per tu con uno dei figli non solo in una situazione abbastanza difficile come poteva essere questo trekking sotto la pioggia, ma anche in generale è importantissimo per stabilire una relazione che ha delle tonalità diverse, perché per esempio io ho potuto scoprire delle cose di mia figlia che non vedo nella quotidianità, che non vedo quando siamo insieme io e mia moglie o quando la bambina è insieme a suo fratello. Ad esempio, siamo diventati sotto certi aspetti proprio compagni di viaggio, per cui se da un lato il padre è costretto, come sempre accade, a fingere di sapere anche quando non sa, anche quando si è perso e deve comunque avere un'aria sicura nel ricercare il terreno e così via, però d'altro canto mi sono reso conto che a un certo punto io anche contavo su mia figlia per tutta una serie di cose. Per esempio, era molto più brava lei a caricare l'asino e a regolare il basto di quanto lo fossimo io e Claudio, che eravamo stati disattenti alla lezione.
Assolutamente.
Quindi emergono...
Insomma, professori che imparano dagli asini, padri che imparano dai figli.
Andrea ha totalmente ragione, il bambino quando fa solo quello, quindi o non ha seguito per niente o segue le cose, le strade, i basti, le informazioni. Noi seguiamo sempre, io e Andrea abbiamo seguito con molta sufficienza, si può dire, Andrea, spero, la lezione introduttiva.
Presunzione,
con l'idea poi di cavarcela, comunque, grazie alle nostre supposte doti, e poi insomma qualche bardatura urlava vendetta in cielo.
No, però questo che state dicendo dei figli è una cosa interessantissima. Magari c'è anche qualche insegnante, chissà, che sta ascoltando, no? Perché pensiamo che loro vivano l'apprendimento come qualcosa di pesante, un dovere per poi rendere conto e avere anche delle note. In realtà in queste situazioni dimostrano che imparare è una cosa della quale sono grati sempre. Andrea Bocconi.
Ma guardi, per esempio ho chiesto a fine viaggio, dopo qualche giorno, a Martina, ma hai preferito questo viaggio o la vacanza che abbiamo fatto al mare l'altra estate? Dice, ma non c'è paragone questo viaggio. Mi ha anche sorpreso in fondo, ma a lei è piaciuto anche fare questo sforzo, dimostrare queste capacità, confrontarsi con le difficoltà, che poi è uno dei temi grandi del viaggio, no? Se no si starebbe comodi a casa. Quindi i bambini hanno voglia di imparare cose nuove.
Che poi difficoltà sì, però che non siano quelle difficoltà della moda, no? Sono difficoltà dello stare nella natura, dell'arrangiarsi anche.
Sono difficoltà concrete e chiare. Io un'altra cosa che credo che ho imparato, noi molte volte rivolgiamo ai nostri figli degli appelli molto generici: dovresti essere migliori, dovresti stare più attento, dovresti andare meglio a scuola, e il bambino non capisce che cosa esattamente deve fare, mentre portare l'asino da là a là e tirarlo se non ci viene, questa è una cosa molto chiara, e quando chiediamo ai nostri figli delle cose molto chiare e concrete, loro rispondono. Questo è il primo aspetto che mi ha colpito. Il secondo aspetto è stato vedere le cose da un diverso punto di vista. Uno dei motivi per cui volevo viaggiare con mio figlio è che lui è un ragazzino che fa pochissimi progetti, vive alla giornata, non riesco a convincerlo a investire per diventare migliore sul lungo periodo. Ad esempio, questa sua caratteristica in viaggio è stata ottima invece, perché nei momenti più difficili lui comunque ha tirato fuori il meglio che poteva dare quel momento lì. Cioè la sua scarsa preoccupazione per il futuro è stato un grande adattamento. Quando eravamo sotto la pioggia di notte nei boschi, lui era abbastanza tranquillo alla fine e cercava semplicemente di non prendere troppa acqua e di non prendere troppo freddo. E quindi dei difetti a casa diventano poi delle virtù in viaggio.
E poi comunque chissà quanti scrittori ci raccontano in un modo o nell'altro che si vive per raccontare. E in questo caso, no, solo 7-8 giorni, con la consapevolezza, già ancora prima di intraprendere il viaggio, con la consapevolezza di costruire un ricordo. A lei e poi anche Andrea Bocconi.
A me è piaciuto. Andrea Andrea non voleva che ci fosse questo vincolo del raccontarlo, dello scrivere per un giornale.
Ah, del raccontarselo anche.
O del raccontarselo anche, mentre secondo me, se questa è un'occasione per viaggiare in più, io la accetto anche. Noi viviamo in un mondo in cui il racconto, il racconto per se stessi, il racconto per gli altri fa parte della dimensione delle cose. Quindi io su questo non ho sofferto molto. C'è un aspetto che volevo, per chiudere questo punto dei bambini, io ho scoperto anche per parte mia, non so Andrea cosa ne pensa, è molto efficace il dialogo laterale. Dico laterale perché si sta di fianco andando con un asino, ma laterale in tutti i sensi, cioè invece di parlare con il figlio un momento nella giornata, l'unico che sia libero e che sia a casa, uno di fronte all'altro guardandosi negli occhi, che il figlio subito prende una posizione difensiva, si spaventa, invece parlottare o anche non parlare camminando, andando, buttandogli una cosa, riprendendone un'altra la sera prima di addormentarsi, questo discorso un po' casuale poi passa di più che non grandi discorsi fatti con un investitore.
Andrea Bocconi, sì, e qui la comunicazione è interessante, posta in questo modo, no? Con la casualità che fa da sfondo. La comunicazione è anche l'educazione?
Ma per esempio una cosa che mi piaceva molto, ed era anche un modo per dire non ci facciamo frastornare magari dalla fatica, da un momento difficile perché c'è la pioggia, non ci dimentichiamo che siamo in posti bellissimi. Allora camminando magari in silenzio indicavo un'orchidea selvatica molto bella sul cammino e dopo un po' sentivo Martina o Pietro che a loro volta la indicavano un'altra cosa che aveva visto. Quindi questo come dire, mettere gli accenti sulla bellezza senza troppi discorsi, no? Non c'è neanche bisogno di dire guarda che bello, basta indicare insomma in certi momenti. E questa diventa un'esperienza di condivisione che io sono sicuro che conta veramente molto di più di tanti discorsi fatti. Essersi semplicemente indicati un fiore selvatico, oppure momenti assolutamente stupefacenti come quando a metà della tappa più dura, quella che era più frustrante, quella che i bambini hanno preso veramente meglio, perché sì, nella tenda sotto la pioggia 15 ore senza dormire, però invece si sono alzati all'alba tranquillamente e si sono messi in cammino. Da un prato è spuntato un magnifico cavallo nero con una stella bianca sulla fronte. E noi siamo
un'apparizione.
Sì, sì. Una teofania.
Sì, continui, andremo con i.
Sì. Poi quella stella bianca sembrava messa lì apposta, insomma. E lì non c'è stato niente da dire, semplicemente girarsi, guardare con quella sospensione che ci dà l'incontro con un animale libero, no? In cui improvvisamente ci diamo conto del fatto che siamo due animali che si guardano in un bosco, no? E l'uno scruta l'altro con interesse, con un po' di paura, diventa un momento carico di tensione.
Ecco, sa che è bello, scusi, io qui devo inserirmi, mi scusi veramente tanto, perché sto pensando, lei ci ha portato una fotografia in questo momento, molto bella, no? di una grande profondità. Noi che abbiamo la mania di fotografare tutto, forse in questo caso si sarebbe persa la possibilità di raccogliere tutto questo strato che va molto al di là dell'immagine piatta di una fotografia.
Ma qua c'è una delle grandi differenze fra me e Claudio nel viaggiare. Claudio documentava continuamente e io sarò contentissimo di ricevere poi le foto. A me scattare la foto spesso e volentieri disturba.
Certo, perché, si capisce da come ha raccontato.
Sì, perché mi sembra di frapporre improvvisamente uno schermo fra me e la realtà. Che io non voglio avere quella realtà, voglio semplicemente essere quella realtà in quel momento.
Forse per me come giornalista, Andrea, un insegnante come giornalista, per me è naturale pensare che ci sono altre persone a cui racconto questo, lo faccio professionalmente, ne scrivo, sono qua anche adesso a raccontarlo, e quindi è come che se queste persone che oggi ci ascoltano fossero presenti anche allora davanti al cavallo, perché in fondo il racconto ha cominciato a nascere allora, e questo aspetto devo dire non mi dà fastidio, non disturba la mia esperienza del viaggio. Poi un'altra bella cosa di essere due buoni compagni di viaggio e di essere a volte così complementari. A me piaceva molto documentare il viaggio e ho delegato totalmente a Andrea il compito di orientarsi, ad esempio. Lui aveva molte ragioni di essere arrabbiato, io ho preparato malissimo quella parte. Probabilmente non ero in grado di seguire i sentieri sulle carte militari, ecco, questa è la grande verità, e devo dire che lui se l'è cavata molto meglio di me, però questo ha funzionato alla fine.
Andrea Bocconi, che cosa soprattutto gli ha rimproverato questo amico?
Si fermava continuamente, aveva continuamente la preoccupazione, siccome Claudio non lo vedete alla radio, ma è un uomo piuttosto robusto, insomma, alto e grosso, e quindi empatizzando molto l'asino diceva: ma avrà mangiato abbastanza? E quindi lo fermava continuamente per brucare, e siccome l'asino, se lo lasci brucare in continuazione,
non ci sta.
Ci sta e arrivi in 4 giorni in una tappa che dovresti fare 3 ore, e quello effettivamente c'era nel momento in cui era incerto se usare lo sprone su Claudio o sull'asino.
C'è qualcuno che ci chiede, una telefonata riferita, se questo viaggio è stato totalmente avventuroso, quindi dormire in tenda sotto le stelle e cucinare nella natura, oppure se qualche volta avete fatto lo strappo di una pizza o di un albergo addirittura.
Direi che abbiamo fatto lo strappo dell'avventura, perché poi alcune tappe invece erano o in un piccolo bed and breakfast vicino a un'abbazia oppure in una locanda, ma la tenda l'abbiamo usata poco, l'abbiamo usata naturalmente nei giorni peggiori.
Assolutamente.
Allora è qui Andrea Bocconi che vorrei sapere, vorrei vedere all'interno della tenda. Io qui ho davanti la fotografia, vedo queste due tende, sembra di vedere anche la pioggia. All'interno, lunghe ore in uno spazio ristrettissimo, c'erano anche dei silenzi sicuramente molto interessanti tra di voi, oppure non so cosa si faceva, quella cosa banalissima che è anche molto bella, che è giocare a qualche cosa.
Si parlottava molto ed era io credo che sia da parte di Claudio che mia fosse anche un modo per rassicurare i bambini,
sì.
Perché in realtà noi eravamo, non sapevamo quanto durava questa pioggia, nel frattempo gli asini si erano sciolti e non era possibile rilegarli nella radura, e quindi ci chiedevamo anche se ci sarebbero scappati per sempre, c'erano tutta una serie di inconvenienti, quindi davamo sfogo all'ansia chiacchierando con i bambini, e per i bambini io credo che sentivo anche, no, perché le tende erano vicine, quindi era come essere tutti insieme, e sentivo proprio questa eccitazione dei bambini dell'essere in una situazione un po' limite.
Ma loro forse l'ansia non l'avevano, sono i grandi che ce l'hanno l'ansia.
No,
in queste
infatti
situazioni.
Io credo che loro si divertissero e basta. E poi mia figlia ha raccontato a mezzo mondo, dopo, che il suo record di notte bianca, perché ha dormito 2 ore, si sentiva assolutamente una pioniera.
E invece io avevo il cellulare acceso perché l'asinaio ci potesse eventualmente raggiungere se la situazione peggiorava, e avevo invece la mamma del bambino che voleva sapere esattamente le condizioni meteorologiche, l'umidità, lo spessore del muschio sotto la tenda e che cosa abbiamo fatto per un benessere perfetto. Siccome avevamo fatto pochissimo, abbiamo molto tergiversato, e però ecco la cosa sorprendente: in questo diluvio universale un bambino che ha passato l'inverno sempre a casa da scuola non si è preso un raffreddore, nessuno dei due bambini non ha mai nemmeno sternutito su questa specie di arca di Noè che era la nostra vicenda, e quindi davvero è come se queste strane creature fossero più adatte a delle imprese solide e robuste che non a un tran tran quotidiano in mezzo allo smog e al traffico, che gli fa più male alla fine. Sorprendente.
Claudio Visentini, sì. C'è una cosa, volevo dirla all'inizio, diciamolo qui, quasi alla fine della trasmissione. Lei ha pensato, perché il vero ideatore è lei, a questo viaggio, avventura, rifacendosi a un anniversario letterario.
Ha una stranissima storia. I viaggi hanno sempre un inizio e una fine. Il mio è cominciato parecchio tempo fa. Ero in montagna e stavo leggendo del mare. Una stranissima vicenda. Stavo leggendo un libro che parlava di fari, dei grandi fari della Scozia. E leggendo questo libro che parlava di fari e di navi che affondavano, qui è tutta un'altra vicenda, ho scoperto quasi casualmente che questi fari erano stati costruiti tutti da un'unica famiglia, gli Stevenson, e che l'unico che non aveva voluto costruire fari nella sua vita, ma libri, era stato Robert Louis Stevenson, l'autore dell'Isola del Tesoro. e di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ovviamente, e che questo strano signore, da cui ero molto affascinato in quel momento, a un certo punto della sua vita, in grandissima crisi, malato, prossimo forse a morire, senza soldi, in rotta col padre, innamorato di una donna americana più vecchia di 10 anni, che non sapeva se avrebbe divorziato dal marito, e quindi in una situazione terribile, aveva deciso di prendersi un'asinella, Modestine, e di andarsene in giro per la Francia centrale, le Cévennes, a farsi un 14 giorni, così, un po' come abbiamo fatto noi, da vagabondo per la Francia, per lasciare sbollire le idee e le sensazioni. E dopo questo viaggio, che, appunto, che è stato esattamente 130 anni fa, ecco l'anniversario letterario, ne è nato questo strano viaggio nelle Cévennes in compagnia di un asino, che invece è un asino, e che molti considerano un bellissimo libro di viaggio, ma anche il momento di svolta della sua vita. Lui l'anno dopo sposa questa donna e dopo 2 anni pubblica i primi libri di grande successo commerciale, diventa ricco, diventa famoso, non muore poi di tisi, quindi sopravvive anche alla malattia. E mi piaceva molto, e lì sono stato molto colpito e affascinato da questa idea di fare qualcosa del genere, di lasciare un po' sbollire tanti pensieri, e quindi il viaggio è nato lì. Ci è voluto un po' di tempo per farlo, però poi l'abbiamo fatto.
E poi c'è un altro riferimento letterario sicuramente nella sua mente, che è Milan Kundera.
Milan Kundera.
Che scrive La lentezza.
La lentezza.
Il viaggio lento.
Mi aveva così tanto colpito questo aspetto. Il viaggio lento, Milan Kundera racconta che sta andando in macchina e c'è dietro una persona che gli lampeggia. E lui si chiede dove va questa persona? Mi lampeggia, deve superarmi, deve andare a casa, poi arriva a casa e si mette davanti alla televisione. Magari non fa nulla. Allora diceva, da dove nasce questa frenesia che poi ci porta a non fare nulla, e perché non abbiamo più questa lentezza dei vagabondi, dei perdigiorno, di un tempo. Ecco, Andrea diceva che l'unico piccolo punto di frizione, curiosamente, è stato per lui l'alimentazione degli asini. Per me è stata l'alimentazione degli umani, invece, nel senso che avrei voluto non fermarmi mai in un ristorante, in un posto, avrei sempre voluto mangiare per strada, mangiare un pezzo di pane, rendere l'esperienza ancora più povera e più rustica di quello che è stato. E quindi, curiosamente, prendiamo atto che la dimensione alimentare umana e asinina è stato l'unico aspetto del viaggio.
Andrea Bocconi, anche perché mi sembra, allora, per lei è interessante anche la dialettica, dice sì, inventiamoci un viaggio con qualche difficoltà, però non esageriamo.
Ma sul viaggio non è che mi faccio l'idea di esagerare o non esagerare, si sta con quello che c'è. E quindi l'ho apprezzato momento per momento, anche ripensandoci, anche dicendo questo forse si poteva fare diversamente, potevamo cambiare il tempo atmosferico per farcelo tornare meglio. No, direi che proprio su questo non ho obiezioni a quello che arriva.
Però invece,
oltretutto, quello
sì,
che arriva spesso è una grande sorpresa negli incontri. Io volevo sottolinearlo questo, che, come diceva prima Claudio, quando si entra in un paese con degli asinelli, escono gli anziani ed i bambini intanto, e si incontrano le persone. Escono gli anziani ed escono i bambini, gli altri se ne infischiano, ma gli anziani hanno memoria di quando avevano l'asino e i bambini sono curiosi. Un paio di volte ci hanno fermato e hanno detto aspetti, cioè sono venuti fuori con un bambino per farglielo vedere.
Io sono sicurissima che chissà quanti in questo momento stanno pensando, quasi quasi un'esperienza del genere la potremmo fare.
Ma dunque, io ho detto che non la rifarei personalmente, ma per esempio col mio secondo figlio, a cui naturalmente ho fatto promesse compensatorie di viaggio rispetto alla prima, gli ho detto 3 giorni in tenda, è molto più piccolo, 3 giorni in tenda e non ci laviamo mai, così.
Contento.
E non lo diciamo alla mamma.
Ecco, con il secondo figlio, per esempio, la rifarei l'esperienza, perché penso che abbia un valore formativo importante, ma poi anche si incontrano persone così fuori dai sentieri battuti, perché siamo sempre stati in quota, siamo sempre stati in piccoli paesi, si incontrano persone che hanno fatto scelte di vita molto interessanti, che hanno lasciato magari impieghi in azienda per fare una piccola pensione, che hanno delle storie da raccontare. Ecco, lì viene fuori la mia curiosità, insomma. E belle persone, direi, che abbiamo incontrato, vero
Che
Claudio?
allevano cavalli, ad esempio, in mezzo ai boschi, che hanno queste mandrie di cavalli in mezzo ai boschi. Il matto del paese, abbiamo
Sì,
iniziato.
poi sono cose, sono persone, sono situazioni che chiunque può incontrare, non è necessario poi spostarsi da casa con la tenda, con gli asinelli, però quello è un momento in cui si dà valore a tutto
Beh,
questo.
bisogna uscire dai circuiti protetti, cioè l'idea del viaggio era uscire dai circuiti. N non è poi così vero, perché poi si sta così poco per strada. La strada ha molte cose da insegnare, però ci si sta così poco. Si sta in macchina, si va da un punto all'altro, da una casa a una casa, da un ufficio a un ufficio. Mettersi senza protezioni, ovviamente possono succedere dei guai, però possono succedere anche molte cose interessanti. Io ho molto sentito questo essere esposti non solo al tempo atmosferico, che pure vuol dire qualcosa, ma essere esposti proprio a tutto quello che può capitare, ha questa ambivalenza molto
Ecco,
forte.
io intanto vorrei invitare gli ascoltatori a dare risposta a una domanda che mi viene qui riferita. Se avessero dovuto scegliere una meta in Svizzera per fare questa avventura, allora voi ascoltatori, una meta in Svizzera per suggerire ai nostri ospiti di rifare tutto quanto, 8 giorni con 2 figli, 2 asinelli, dove gli suggerireste di andare? E intanto, Andrea Bocconi, io vorrei riprendere una cosa che prima è stata solo posta, un po' scivolata là. Questo trovarsi nelle situazioni difficili e poterlo anche preventivare, perché sicuramente siete partiti sapendo che vi sareste anche trovati in difficoltà, è così diverso invece da quanto propone una certa modernità turistica, per cui si va a organizzare proprio la difficoltà, le difficoltà estreme e tutto quanto. Quanto è differente invece quello che avete incontrato voi?
Ma è, in un certo senso, una difficoltà organizzata è molto protetta, è più
Questo
che
è vero.
altro, fatica, perché nessuno vuole perdere in un burrone
Ah, veri.
i propri escursionisti, quindi si vende, mi sembra un po' un Luna Park del viaggio avventuroso, insomma, no? Lotto volante del viaggio avventuroso. Mentre, come diceva Claudio, quando si è semplicemente per strada, sui monti, nella boscaglia, le cose accadono da sé. Nulla di, naturalmente nulla di straordinario, però per esempio quando Pietro, il figlio di Claudio, è scivolato e sembrava si fosse fatto male, immediatamente cambia tutto lo scenario e si dice: e questo come lo riporto giù questo bambino? Ce la facciamo a portarlo, come raggiungiamo un pronto soccorso? E allora improvvisamente no, il viaggio si apre alla dimensione anche dell'inquietudine, della paura. Ma io trovo che è proprio, in fondo, nella famosa discussione fra turisti e viaggiatori, non è la meta che fa la differenza, ma è il tasso di imprevedibilità, di apertura al ciò che c'è, al ciò che arriva.
Assolutamente. E poi Andrea, io direi anche questo mettersi un po', il turista è sempre molto in alto, molto organizzato, ben vestito, è sempre un po' superiore alle persone. Questo mettersi anche un po' sotto in una posizione più umile è anche un altro aspetto molto interessante, secondo
Si è parlato prima, tra l'altro è bellissimo. Io
me.
condivido insieme agli ascoltatori questa idea che questo è un racconto da ascoltare. Non ci sono tante domande da fare, c'è soprattutto da ascoltare il vostro racconto. Andrea Bocconi, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Prima Claudio Visentin parlava di viaggi e di grandi svolte, grazie a certi viaggi. Questo mi sembra un viaggio, uno delle tante, ma non tantissime cose che accadono nella vita che porta. Sono forse quasi insignificanti svolte, apparentemente, però lo sono.
Guarda, per me la svolta veramente forte è la gran voglia di viaggiare con i miei figli, la gran voglia
È notevole come scoperta.
di avventura con loro, di vedere che hanno limiti molto più avanzati di quello che ho pensato e di godermi questi anni, perché fra pochi anni i nostri figli non vorranno viaggiare con noi neanche sotto la minaccia delle armi.
Ve lo assicuro, è proprio così.
E quindi godersi queste possibilità finché le ginocchia reggono e loro vogliono venire, ecco.
Anche per me è lo stesso.
È la
Mi
conclusione, Claudio
è
Visentin.
rimasto un grande desiderio di ripetere l'iniziativa, di rifare un viaggio con mio figlio, di nuovo un viaggio non con gli asini ancora, però di continuare a esplorare questi viaggi poveri e interessanti che danno molte opportunità. Se vogliamo dire anche come una battuta, poi l'altro grande vantaggio è che prendendosi un figlio dietro non va, le mogli non possono considerarlo alla voce viaggio del marito, perché tu dici avevo un figlio dietro, santo cielo, e quindi viene computato meno nella scala del dare e l'avere, che è questo sfregamento coniugale che è la nostra esistenza.
Ma sì, concludiamola con questa battuta simpaticissima. Grazie a tutti voi per l'ascolto e grazie ai nostri ospiti. Al telefono avevamo Andrea Bocconi, grazie ancora Andrea Bocconi,
grazie,
e a Claudio Visentini.
Grazie a voi, ciao Andrea.